Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rinnoviamo, come facciamo ogni giorno, la nostra gratitudine per il dono eccezionale, quotidiano, nella Santa Eucaristia.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 17. Mi fu rivolta ancora questa parola del Signore: figlio dell'uomo, proponi un enigma e racconta una parabola alla casa di Israele. Tu dirai: così dice il Signore Dio. Un'aquila grande, dalle grandi ali e dalle lunghe penne, folta di piume, dal colore variopinto, venne sul Libano e strappò la cima del cedro. Stroncò il ramo più alto e lo portò in un paese di mercanti, lo depose in una città di negozianti. Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme, lungo il corso di grandi acque. Lo piantò come un salice, perché germogliasse e diventasse una vite estesa, poco elevata, che verso l'aquila volgesse i rami e le radici crescessero sotto di essa. Divenne una vite che fece crescere i tralci e mise rami. Ma c'era un'altra aquila grande, larga di ali, ricca di piume. E allora quella vite, dall'aiuola dove era piantata, rivolse verso di essa le radici e tese verso di essa i suoi tralci, perché la irrigasse. In un campo fertile, lungo il corso di grandi acque, essa era piantata per mettere rami e dare frutto e diventare una vite magnifica. Così dice il Signore Dio, riuscirà a prosperare? O forse l'aquila non sradicherà le sue radici e vendemmierà il suo frutto e seccheranno tutti i tralci che ha messo? Non ci vorrà un grande sforzo, né ci vorrà molta gente per sradicare dalle radici. Ecco, essa è piantata. Riuscirà a prosperare o non seccherà del tutto, non appena l'avrà sfiorata il vento dell'Oriente? Proprio nella aiuola dove è germogliata seccherà. Mi fu rivolta ancora questa parola del Signore: parla dunque a quella genia di ribelli. Non sapete che cosa significa questo? Ecco, il re di Babilonia è giunto a Gerusalemme, ne ha preso il re e i principi e li ha portati con sé a Babilonia. Si è scelto uno di stirpe regale e ha fatto un patto con lui, obbligandolo con giuramento. Ha deportato i potenti del paese, perché il regno fosse debole e non potesse innalzarsi e osservasse e mantenesse l'alleanza con lui. Ma questi gli si è ribellato e ha mandato messaggeri in Egitto perché gli fossero dati cavalli e molti soldati. Potrà prosperare, potrà scampare chi ha agito così? Chi ha infranto un patto potrà uscirne senza danno? Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, proprio nel paese del re che gli aveva dato il trono, di cui ha disprezzato il giuramento e infranto l'alleanza, presso di lui, in piena Babilonia, morirà. Il faraone, con le sue grandi forze e il suo ingente esercito, non gli sarà di valido aiuto in guerra, quando si eleveranno terrapieni e si costruiranno baluardi per distruggere tante vite umane. Ha disprezzato un giuramento, ha infranto un'alleanza. Ecco, aveva dato la mano e poi ha agito in tal modo. Non potrà trovare scampo. Perciò, così dice il Signore Dio, come è vero che io vivo, farò ricadere sopra il suo capo il mio giuramento che egli ha disprezzato, la mia alleanza che ha infranta. Stenderò su di lui la mia rete e rimarrà preso nel mio laccio. Lo condurrò a Babilonia e là lo giudicherò per infedeltà commessa contro di me. Tutti i migliori delle sue schiere cadranno di spada e i superstiti saranno dispersi ai quattro venti. Così saprete che io, il Signore, ho parlato. Così dice il Signore Dio. Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio.
Ecco, questo capitolo diciassettesimo si divide facilmente nella parabola o allegoria, poi nella spiegazione, nel chiarimento, ecco, nella spiegazione della parabola, e poi da ultimo, negli ultimi versetti, versetti dal 22 al 24, che costituiscono uno sguardo sul futuro e una cosa diversa.
Il versetto 18: ha disprezzato un giuramento e infranto un'alleanza, cioè il giuramento che il re di Israele ha fatto con il re di Babilonia, ha preso il posto del giuramento che, diciamo, che dell'alleanza fatta col Signore, mi sembra. E poi dopo, siccome questo non ha infranto il giuramento, allora l'ultima parte del capitolo, allora mi sembra che sia Dio stesso che si sostituisce, è lui adesso in prima persona che interviene e prenderà l'iniziativa di prendere il ramoscello dal cedro e di trapiantarlo sul monte più alto.
Questa volta mi ha colpito che Ezechiele ha seguito con molta attenzione tutte le vicende politiche del suo tempo, ed era appunto a Babilonia, e naturalmente queste due grandi potenze, Babilonia ed Egitto, le due aquile, descritte appunto che sotto forma di parabola, ma poi dopo c'è la spiegazione, e Ezechiele si annuncia la parabola e poi ne dà la spiegazione, come un grande, come faceva il Signore in un certo senso. E il punto di svolta, ecco, è stato già accennato da Stelvio, che è drammatico, ecco, rappresenta appunto l'arrivo di questa seconda aquila richiesta da di aiuto e di Sedecia che si rivolge a questa potenza per chiedere aiuto, e naturalmente c'è una allusione molto precisa di una interpretazione della politica di questo momento. Cioè, il patto di Sedecia è già stato accennato, ma questo anche a me ha colpito molto, che diventa il patto di Dio, perché questo patto aveva forse una garanzia, un giuramento solenne in nome di Dio, cioè, quindi è stato un atto immorale e una violazione di un impegno sacro. E Sedecia non aveva naturalmente tenuto conto degli insegnamenti dei profeti, ne cito solo uno, Geremia 27, che se avessero aderito a questa proposta dei profeti avrebbero riconosciuto la volontà di Dio. Geremia nel 27 dice proprio così: non ascoltate i coloro che vi predicono menzogne, ma voi state sottomessi a Babilonia e al suo popolo e conserverete la vita. Non date retta alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete soggetti al re di Babilonia, perché essi vi producono menzogne. Questo era del libretto agli esiliati di Gerusalemme, e da Gerusalemme a Babilonia. Quindi mi sembrava proprio che fosse questo: non hanno ascoltato, non hanno creduto, e quindi ecco, c'è stata la richiesta di aiuto dell'Egitto all'Egitto. E poi c'è il passaggio, ecco, questo, che ci sarà un trapianto. Il trapianto non lo farà più l'aquila, ma lo farà Dio. Quindi, non so, questa punta d'albero, ecco, che è presa, e non so se possiamo vedere che è espresso forse velatamente la speranza messianica. La profezia di Nathan, come la collochiamo qui?
Non mi sembrava particolarmente audace questo passaggio del versetto 18 e 19, appunto, in cui dice il giuramento, diciamo, fatto da Sedecia al re di Babilonia diventa il mio giuramento e la mia alleanza che ha infranta. Cioè, pensavo che forse non è solo il fatto che nel giuramento è implicato il nome di Dio, il nome del Signore, ma forse, appunto, anche come si è rilevato tante volte precedenti, che questa cioè l'esilio è un giudizio, è Dio che l'ha voluto, per una punizione per l'infedeltà di Israele. Infatti poi dice ancora al versetto 20: è Dio che dice: stenderò su di lui la mia rete, lo condurrò a Babilonia e lo giudicherò. Cioè, io sentivo un po' così questa cosa, anche perché allora diventa ancora più, come dire, più significativo quello che segue, nel senso che quando sembra che si compia definitivamente la dissoluzione di Israele, che non ci sia più speranza, Dio interviene e pianta questo ramoscello che poi si svilupperà e il futuro da lui, da questo piccolo seme, diciamo, si svilupperà il futuro. E mi sembra che in fondo era così, quando appunto a un certo punto il Signore decide, o più avanti al capitolo 34, quando tutti i pastori di Israele sono, appunto, hanno tradito, il Signore, appunto, sceglierà è un pastore fedele.
Anche a me sembra non solo qualche versetto, ma tutto il capitolo sconcertante, perché nella parabola è evidente, ma poi ancora più nella spiegazione, ma nella parabola così simile a testi che riferiscono tutta quest'opera verso la pianticella, tutta quest'opera è sempre riferita al Signore, qua è riferita al re di Babilonia, e nella spiegazione ancora è più esplicito, tant'è vero che cercando il Salmo responsoriale mi sono imbattuta ovviamente nel Salmo 79-80, però in cui tutta questa cura verso la pianta è da parte del Signore, e qui è il re di Babilonia. Ora mi chiedo che modo audace di leggere la storia, questo, eppure anche Geremia è così, cioè c'è un momento in cui il popolo è giudicato e quindi deve accettare dalla mano del Signore questo nemico iniquo. Avremo poi Daniele, il profeta Daniele, che invece parla di questi martiri che sono a Babilonia, e per non sottomettersi al culto idolatrico accettano il fuoco della fornace, il leone nella fossa. Però finché non è chiesto una biura, un ripudio di Dio, bisogna sottomettersi al potere, al giudizio, alla mano del Signore che passa attraverso questo potere esterno. E i versetti che riguardano il giuramento mi colpiscono, cioè anche in un contesto pagano o comunque laico il patto va osservato, e non osservarlo è un'infedeltà contro Dio, appunto come dice il versetto che è stato già citato. Mi viene in mente quel capitolo del profeta Malachia che parla del matrimonio in questo senso: tu infrangi il patto con la donna della tua giovinezza. E comunque un patto con il Signore, quando si dà la parola, comunque non va violata. E per leggere la storia in questo modo, cioè che Babilonia è il martello del Signore, io penso che il popolo abbia avuto profeti per poterlo leggere così, che il popolo abbia avuto dei profeti che gli hanno indicato questa strada. Lo abbiamo la testimonianza di Geremia, per esempio. E comunque riconoscendo il proprio peccato, che era veramente grave se leggiamo i libri dei re, il popolo deve capire che ha una giusta punizione.
Io dico delle pochezze, perché per me questo anno è un enigma. Lo dice all'inizio, proponi un enigma e racconta una parabola. È un rompicapo, un enigma rimane, perché tutto si consuma, e l'ambiguità tra il versetto 6 e il versetto 7 dice: verso l'aquila diventasse una vite estesa, poco elevata, che verso l'aquila volgesse i rami e le radici crescessero sotto di essa. Divenne una vite che fece crescere i tralci e mise i rami. Poi al versetto 7 dice: allora quella vite, lasciamo stare dell'altra aquila, allora quella vite dall'aiuola dove era piantata rivolse verso di essa le radici e tese verso di essa i suoi tralci perché la irrigasse. Quale vite? Questa stessa vite che è in Babilonia, che è stata piantata lungo corsi d'acqua e che è diventata una vite umile, bassa, ma però florida. È la stessa vite? Non può essere la stessa vite. È la vite che è rimasta a Gerusalemme, quella di Sedecia. Ma qui sembra invece che sia la vite di Babilonia. Ecco. E qui c'è l'ambiguità, è il rompicapo. Forse allora la soluzione sta che nella mente di Dio non c'è distinzione. La casa di Israele è una. La diaspora è unita alla vite di Gerusalemme. E quindi quello che fa Gerusalemme ha un'influenza determinante anche sulla diaspora, e cioè sulla comunità di Babilonia. Probabilmente la soluzione è lì, altrimenti non si spiega. E d'altra parte la parabola inizia: figlio dell'uomo propone un enigma e racconta una parabola alla casa di Israele. Quindi è alla casa di Israele che si rivolge.
Sì, ci sono, mi verrebbe da dire, ci sono i problemi di interpretazione del testo. C'è tuttavia una spiegazione, non chiarisce forse tutto. Quindi alcuni punti interrogativi sulla logica, diciamo, del testo possono rimanere. Vedo che qualche commento che si ripone. E poi i problemi più grossi per me, parlo, è che è ancora irrisolto, diciamo. Mi rendo conto, ci rendiamo conto, perché sono nella stessa linea che diceva Teresa prima, che Sara. Della problematicità sul piano, stando ai testi, anche soltanto i testi biblici, che la problematicità di tutta questa visione. Nei testi biblici stessi vediamo anche il testo citato, la lettera, il capitolo 29 di Geremia, eccetera, mostrano che c'erano opinioni diverse. C'erano profeti, altri profeti che dicevano il contrario nel nome del Signore. Bene, in Geremia troviamo in Ezechiele che non sono profeti bravi, ma come facevano a saperlo? Poi ci sono tutte le ragioni che emergono anche nei testi, stanno dietro, naturalmente, ma emergono. Sono le considerazioni inevitabili sul piano politico. Perché un re dovrebbe ascoltare Geremia? Se l'opinione di Geremia appare, ecco, assurda o è in contrasto con altri, c'è una bilancia, c'è una difficoltà. Quindi, cioè, questo punto sul piano storico è proprio per questa difficoltà, anche anch'io, che noi sentiamo inevitabilmente, che qui emerge in modo effettivamente eccezionale col passaggio al versetto 19, perché prima la descrizione riguarda quello che faranno i babilonesi, è una parabola, poi viene interpretata ed è l'aquila, Nabucodonosor, eccetera. Ma poi tutto quello che hanno fatto e che faranno i babilonesi è attribuito a sé, è il Signore che fa questo. Strano, no? Non credo anch'io che sia solo perché nei giuramenti c'è sempre un riferimento alla divinità, ma qui c'è un'interpretazione di fondo che noi troviamo qui, troviamo in Geremia, troviamo nei profeti in generale, soprattutto di questi grandi profeti, anche in Isaia, anche Isaia molto, molto presente, l'interpretazione e l'affermazione che Dio ha in mano tutto, che dietro agli eventi c'è la mano di Dio. E i profeti sanno anche prima cosa pensa Dio, e quindi dicono anche, indicano anche una via, e chiedono che ci si sottometta a Dio, non presentano la loro posizione come un'opinione di tipo politico, ma come la volontà di Dio. Il Signore dice, io credo che abbia avuto poi nei secoli successivi, naturalmente, ecco, quando questi testi vengono almeno in parte o da una parte considerati come testi veri, come testi, ecco, veramente come l'espressione della volontà di Dio, dal momento che Geremia si è rivelato un vero profeta, Ezechiele si è rivelato un vero profeta, ci è voluto del tempo sicuramente, ma a un certo punto, almeno in parte, vengono riconosciuti questi, prima di diventare poi addirittura dopo la Sacra Scrittura. Ecco, c'è avuto poi forse un impatto importantissimo. Noi stiamo leggendo i libri dei Maccabei di nuovo a mattutino, e lì sembra, da questo punto di vista, lì sembra una rottura, perché i profeti hanno insegnato, questi profeti, non al loro tempo, ma successivamente, hanno insegnato a stare sottomessi. È problematico, se volete, ha iniziato a stare sottomessi. La regalità qui è, insomma, per il secondo Isaia è Ciro il Messia. Addirittura arriva a attribuire il mio eletto, il mio consacrato, il mio Messia è Ciro. Va benissimo Ciro, non c'è bisogno. Rimane un punto importantissimo. Io credo che dietro ci sia l'affermazione ancora più profonda e importante che Dio ha in mano la storia, e che solo i profeti sono in grado di interpretare la sua volontà. Non so dire molto di più, sarei anch'io, sottolineerei l'ultima parte, che anche secondo questo commento cambia le carte in tavola in un certo senso. I versetti dal 22 al 24 sembrano dire che Dio governa tutto, come ha dimostrato prima, secondo Ezechiele. Cioè è Dio che ha disposto la punizione, la fine di Gerusalemme, l'esilio, è Dio che bisogna sottomettersi. Però lì l'ha fatto attraverso i babilonesi. Avverrà il momento in cui Dio agirà per conto suo. E allora diventerà chiaro che è Lui che ha in mano le cose. Perché prima non è chiaro, probabilmente, assolutamente non è difficile, ma poi diventerà chiaro, sarò io. Qui è di nuovo, come osservavo già ieri forse, e vedete al versetto 22 è molto sottolineato questo aspetto, ma poi il contenuto che segue nel testo originale bisognerebbe tradurre: sono io che prenderò un ramoscello, non l'aquila, ecco, che cioè il re di Babilonia che prenderà, eccetera. Sono io che farò questo, lo ripete ancora subito sotto, quindi dà l'impressione che sarà un intervento suo diretto. Quindi se ci sarà, come sembra qui, Ezechiele sembra mantenere che ci sarà un futuro per la regalità, ci sarà un futuro, ma è un futuro molto diverso. Non è come prima, che Dio si serve degli eventi storici per guidare segretamente la storia, secondo suoi progetti che sono ignoti all'uomo e che solo i profeti possono rivelare, ma invece sarà evidente, come dice qui, diventerà chiaro, sapranno tutti gli alberi del del campo, ecco, cioè tutte le nazioni sapranno che sono io che batto l'une, cioè adesso non si sa, adesso rimane problematico, rimane un mistero come Dio governi la storia, però i profeti pretendono di dare indicazioni, di sapere quello che si deve fare, però poi diventerà chiaro che sono io che abbatto l'uno e abbasso l'altro, che l'umile lo innalzo e il superbo lo abbatto. C'è un eco anche del Magnificat in questo. Alcune nostre intenzioni in questa messa, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per la Chiesa, per il Papa, per la sua salute, per il suo compito di guida di chi cerca il Signore e perché siano resi fruttuosi i suoi sforzi per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E uniamoci anche noi alla sua preghiera per la pace. Preghiamo in particolare per il mondo della politica, perché i potenti della terra abbiano timor di Dio e patti alleanza, se abbiano come oggetto il bene dei popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i miseri che sono vittime della delinquenza organizzata, per i paesi in cui pare non esista più diritto e solidarietà sociale. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Accompagnando Sandro e Ignazio nel loro viaggio, preghiamo per i nostri fratelli e le sorelle che vivono in Medio Oriente e per i popoli in mezzo a cui abitano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera contro l'indifferenza, perché il Signore aiuti le persone, le famiglie più deboli, quelle che hanno necessità di avere un supporto da parte degli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo, in questa messa abbiamo promesso ieri sera, ricordiamo Giacomo qui di Oliveto, che vedete sempre con le stampelle, che ha un'ennesima difficile operazione, il Signore lo sostenga e che tutto vada bene. Preghiamo. C'è anche il ricordo di un amico di Stelvio morto ieri, Diego. Preghiamo per lui, per la sua famiglia. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera e ascolta il bisogno di salvezza di tanti uomini, per Cristo nostro Signore. Amen.